Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Come vi ho detto stamattina, faremo una piccola pausa nel nostro studio delle Beatitudini, perché il Signore mi ha veramente posto nel cuore di condividere con voi un messaggio speciale dal libro di Ebrei. Quindi, se volete, aprite con me al libro di Ebrei, perché lo studieremo insieme. Ora, come sapete, qualche settimana fa ho parlato sul tema dell'esaminarci, per vedere se siamo nella fede. Era una domenica mattina, prima del nostro tempo di comunione, ed ero profondamente preoccupato che ci fossero molte persone a Grace Church che vengono, ascoltano e forse credono persino, ma che non hanno mai dedicato veramente la loro vita a Cristo e che non avrebbero avuto il risultato positivo nel giorno del giudizio, e continuo a vivere con quel timore. Io so che nella Chiesa ci sono sia il grano che le zizzanie, so che ci saranno sempre i falsi tra i veri, ed è così facile in una chiesa delle nostre dimensioni, con migliaia di persone, nascondersi e non essere mai veramente confrontati con la realtà se abbiamo veramente dedicato la nostra vita a Cristo o meno. Possiamo in qualche modo passarla liscia, semplicemente nascondendoci e mescolandoci alla folla e andando avanti con il resto. Ed il mio cuore è profondamente preoccupato per il fatto che alcuni di voi vengono ed ascoltano i messaggi, e forse credono persino anche che siano veri, però non hanno mai veramente dedicato la loro vita a Cristo. Per qualche motivo si stanno trattenendo. Una signora mi ha chiamato al telefono ed ha espresso proprio quel sentimento. Disse: vengo, ma non sono cristiana, seppur sono interessata. E se ho sentito questo da quella signora, ho ricevuto lettere di quel tipo con quel messaggio, e c'era un altro uomo che ha detto: vengo, non credo a quello che dici, ma mi piace come lo dici. Se quello è vero, con le persone che me ne parlano, probabilmente ci sono anche altri che si sentono in questo stesso modo, che ascoltano tutto, che sentono tutto, che però per qualche motivo non si dedicano mai a Cristo. Sono lì semplicemente sul filo del rasoio, sono lì in bilico. E forse se siete venuti mentre studiavamo il Vangelo di Matteo, sapete e capite che Gesù ha stabilito gli standard per poter far parte del suo regno. E sapete ormai che egli disse: per essere nel mio regno dovete essere puri in spirito e dovete essere afflitti nel peccato, dovete essere miti, dovete avere fame e sete di giustizia, essere misericordiosi, puri di cuore, dovete essere operatori di pace. E probabilmente avete sentito che quando soddisfate quelle qualifiche e vi rivolgete a Dio in Cristo e siete redenti, diventate possessori del regno, diventate destinatari delle benedizioni, di tutta l'abbondanza di Dio, diventate figli di Dio nel senso più puro. Ma anche se conoscete le qualifiche, anche se conoscete le conseguenze e le benedizioni di tutto ciò, forse non vi siete ancora impegnati e dedicati a seguire Gesù Cristo. Ed oserei dire che questo è vero in tutto il paese ed anche in tutto il mondo. Ci sono persone che sanno, che però non prendono mai l'impegno, non fanno mai il passo. Per un motivo o per un altro, il loro momento non è arrivato. E continuano a rimandare ancora. Seguitemi per un momento prima di esaminare il libro di Ebrei a Giovanni capitolo 12. E voglio che vediate quanto sia pericoloso questo ritardo. In Giovanni capitolo 12, al versetto 32, il nostro Signore disse: ed io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Questo disse per indicare di quale morte doveva morire. La folla gli rispose: abbiamo sentito dalla legge che il Cristo rimane in eterno, e quindi com'è che tu dici che il figlio dell'uomo deve essere innalzato? Chi è questo figlio d'uomo? In altre parole, abbiamo sentito che il Messia vivrà, quindi perché parli del fatto che sarà crocifisso? Di chi è questo figlio? Di quale uomo? E allora Gesù gli disse: ascoltate qui, ancora per poco tempo la luce è con voi, camminate mentre avete la luce affinché le tenebre non vi sorprendano. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va, mentre avete la luce, credete nella luce affinché diventiate figli della luce. Queste cose disse Gesù, poi se ne andò e si nascose da loro. Che illustrazione. Dice: fareste meglio a credere finché potete credere. E poi, per illustrare la cosa, andò e si nascose dove non potevano trovarlo affinché comprendessero cosa significherebbe non averlo intorno. Il versetto 37 dice: sebbene avesse fatto tanti segni davanti a loro e non credevano in lui, affinché si riempisse la parola detta dal profeta Isaia: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione e da chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere, perché Isaia disse: ha accecato i loro occhi ed indurito i loro cuori affinché non vedano con gli occhi, né comprendano con il cuore, né si convertano ed io li guarisca. Ora notate questo. Gesù dice: fareste meglio a credere quando potete credere, fareste meglio ad entrare nella luce mentre la luce è disponibile, perché verrà il tempo in cui non ci sarà più. E poi illustrò la cosa e la profezia di Isaia si avverò: non vollero credere e quindi non potevano credere e Dio chiuse il giorno della grazia. Questo è quello che Isaia sta dicendo. Questo fu l'ultimo appello di Gesù, tra l'altro l'ultimo invito del Vangelo di Giovanni. Il giorno della grazia stava per passare e nel capitolo successivo incontra i suoi discepoli, il giorno prima del suo processo che infine portò alla sua morte. Questo è il suo ultimo invito. E gli dice: non sarò qui a lungo, fareste meglio ad agire finché potete agire, prima che siate confermati nella sovranità di Dio nella vostra incredulità. In Giovanni capitolo 8 Gesù dice la stessa cosa, almeno tre volte lo dice. Guardate il versetto 12. Gesù parlò di nuovo loro e disse: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Questa è la prima invitazione. Sta dicendo: se mi seguite potete camminare nella luce. Ma poi dice al verso 21: io me ne vado e mi cercherete ma morirete nei vostri peccati, perché dove io vado, voi non potete venire. Questa, di fatto, è la seconda invitazione, perché è un avvertimento. È un avvertimento che se non accettano la luce mentre essa è disponibile, arriverà un giorno in cui la luce non sarà più disponibile. E poi, al versetto 24, ripete l'avvertimento una terza volta, e dice: perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Vedete, Gesù stava sempre estendendo il suo amore, ma diceva sempre loro che ci sarebbe stato un limite. Tornate al capitolo 7, versetto 33. Gesù disse loro: per poco tempo sono ancora con voi. Dice: per poco. E poi vado a colui che mi ha mandato, mi cercherete e non mi troverete, e dove sono io, voi non potrete venire. È la stessa idea, lo stesso concetto. Sapete, prima che Dio mandasse il diluvio, in Genesi capitolo 6, al verso 3, Dio disse: il mio spirito non contenderà per sempre con l'uomo. In altre parole, arriverà un momento in cui Dio esaurirà la sua pazienza. E poi venne il diluvio ed il mondo intero fu distrutto. In Isaia capitolo 63 troviamo illustrata questa verità, nei versetti che vanno dal 7 al 10. Il profeta Isaia dice: io celebrerò le bontà del Signore, le lodi del Signore per tutto ciò che il Signore ci ha dato e per la grande bontà verso la casa di Israele che Egli ha loro elargito secondo la sua misericordia, secondo l'abbondanza della sua bontà. Che versetto! Parla della bontà, della lode, della misericordia, della bontà di Dio. Poiché egli disse: certamente essi sono il mio popolo, figli che non agiranno falsamente, e così egli fu il loro salvatore. Che immagine di Dio! Era così amorevole, era così misericordioso, era così gentile, era così pieno di grazia, era il loro salvatore. Ed il versetto 9: in tutte le loro sofferenze egli fu afflitto e l'angelo della sua presenza li salvò nel suo amore, nella sua pietà, li riscattò, li sollevò e li portò tutti i giorni dell'antichità. Oh, che immagine! Che salvatore amorevole! Però poi arriva il versetto 10 ed arriva come uno shock, come un fulmine a ciel sereno, come uno che rompe la pace della scena. Ma essi si ribellarono e contristarono il suo Spirito Santo, perciò egli si volse ad essere loro nemico e combatté contro di loro. Potete crederci? Un cambiamento del genere? In appena tre versetti? Dio è paziente? Dio è gentile, Dio è buono, Dio è pieno di grazia, Dio è misericordioso, Dio è lento all'ira, Dio non vuole che alcuno perisca, ma la sua misericordia ha limiti. Fareste meglio venire alla luce mentre essa è ancora disponibile. Questo è il messaggio. Ora, il libro di Ebrei ci offre uno sguardo grafico su questa verità meravigliosa, questo avvertimento e questo invito meraviglioso di Dio. Voglio che lo guardiate per vedere cos'è che ha da dirci. Ora, il libro di Ebrei è fondamentalmente scritto a cristiani giudei, ebrei, ecco perché il titolo è Ebrei. Erano credenti, però erano ebrei. Ma, ora ascoltate qui, intervallati nel libro di Ebrei, che fu scritto a cristiani ebrei, ci sono degli avvertimenti. Avvertimenti per confrontare quelle stesse persone, ascoltatemi, quelle stesse persone che conoscono il Vangelo, intellettualmente parlando, che comprendono la chiamata alla salvezza, che però non fanno mai il passo decisivo, ok? Quindi mentre l'autore scrive ai credenti, ogni tanto si ferma e dice: ora, so che in questa congregazione alcuni di voi sanno che questa è la verità, ma non avete mai preso il passo decisivo. E quindi ci sono questi avvertimenti. E nel caso dei lettori di questa lettera agli ebrei, erano ebrei, erano convinti intellettualmente parlando che il Vangelo fosse vero, erano convinti intellettualmente che Gesù fosse il Messia, ma non gli dedicavano la loro vita. Non facevano quel semplice atto di fede infantile e si gettavano sulla sua grazia e misericordia. Non venivano a Cristo, avevano paura di essere ostracizzati dalla loro comunità, avevano paura di essere alienati dalle loro famiglie. Il prezzo era troppo alto da pagare e così restavano in bilico, temendo di essere perseguitati o alienati o ostracizzati, o che avrebbero dovuto rinunciare al loro stile di vita. Ora forse voi vi ritrovate in questa situazione. Conoscete la verità? Sapete che Gesù è il Cristo, il Figlio del Dio vivente? Conoscete il Vangelo e credete che sia vero, ma resistete a fare quel passo personale verso Cristo perché avete paura di essere alienati dalla vostra famiglia, avete paura di essere ostracizzati dai vostri amici o dalle persone con cui vi frequentate o lavorate, o avete paura di essere perseguitati e pensate che il prezzo sia troppo alto, o forse semplicemente non volete rinunciare alla vostra peccaminosità e quindi restate lì sapendo che è vero, ma senza mai fare quel passo. Bene, se è così, allora Ebrei parla direttamente a te. Guardiamo brevemente i 5 passi d'avvertimento e vediamo cosa dicono. Capitolo 2, versetti dall'1 al 4 è il primo. Capitolo 2, versetti dall'1 al 4. Perciò. Cosa significa perciò? Ci riporta al capitolo 1. E lì si parla della maestà di Gesù Cristo. Si parla della gloria di Gesù Cristo, si parla di colui che è asceso alla destra della maestà di Dio, di colui che è superiore agli angeli, Gesù Cristo stesso. E visto che abbiamo appreso ciò che abbiamo appreso su Gesù Cristo, visto che ora sappiamo chi è, visto che ora sappiamo com'è che Dio lo ha esaltato, visto che Egli è nella sua maestà, perciò dobbiamo prestare maggiore attenzione alle cose che abbiamo ascoltato affinché in nessun momento lasciassimo che cosa? Che ci scivolino via. Ascoltate, se sapete che Egli è chi è e se avete ascoltato il messaggio, allora l'autore sta dicendo: fareste meglio a prestare la massima attenzione a ciò che avete ascoltato affinché non scivolino via. E penso sempre all'uomo che aveva ridotto tutta la sua fortuna ad un diamante che mise in tasca per portarlo in Europa mentre era a bordo in una nave, lo stava lanciando in aria, la nave si inclinò e il diamante cadde oltre il bordo finendo in mare, scivolato via. Poiché, dice il versetto 2, se la parola pronunciata dagli angeli si dimostrò salda. Ora, qual era la parola pronunciata dagli angeli? Era la legge dell'Antico Testamento, era la legge di Dio, quella data da Dio sul monte Sinai, quella legge che fu trasmessa dagli angeli. Allora, quindi, se la legge dell'Antico Testamento, se la legge mosaica, se i 10 comandamenti pronunciati dagli angeli si dimostrarono saldi o si dimostrarono vincolanti per le persone, ed ogni trasgressione e disobbedienza alla legge mosaica ricevette una giusta ricompensa di castigo, in altre parole, se Dio diede la legge mosaica e richiese obbedienza assoluta e giudizio su chiunque disobbedisse, come potremo sfuggire se trascurassimo una così grande salvezza come quella che è nel nuovo patto in Gesù Cristo? Capite il punto? Se il popolo sotto l'economia mosaica non sfuggì al giudizio di Dio, cosa vi può pensare che voi possiate sfuggirli? Se le persone che vissero nell'Antico Testamento prima di Cristo non sfuggirono al giudizio di Dio e Dio era più tollerante allora, Cosa vi fa pensare che sfuggirete voi rifiutando la grande salvezza che c'è in Gesù Cristo? Questo è quello che sta dicendo. Ed il noi qui, dobbiamo prestare, usa il pronome noi, e lo usa di nuovo al versetto 3, come sfuggiremo noi? Se l'idea, questa pluralità, è ebraica nel contesto, è nazionale. Se noi, che siamo di Israele, se noi che abbiamo ascoltato il Vangelo, se noi sappiamo che quelli sotto l'antica economia non sfuggirono quando negarono la parola di Dio, cosa ci fa pensare che potremo farla franca se noi neghiamo la parola di Dio? È un passo potente. Il giudizio certo ne risulterà. Dice al versetto 2: ogni trasgressione ed ogni disobbedienza ricevette una giusta ricompensa di castigo, e sarà una ricompensa negativa. Pensate di poter voltare le spalle a Gesù Cristo? Pensate di poter trascurare una così grande salvezza come quella che Egli offre e sfuggire comunque? No. Neanche sotto l'antico patto poterono sfuggire, tantomeno sotto il nuovo. Guardiamo al secondo avvertimento in Ebrei capitolo 5 e 6. Ebrei capitolo 5 e 6. E non abbiamo tempo di considerarlo tutto in dettaglio, ma lasciate che vi mostri solamente il capitolo 6, e salteremo alcune delle parti precedenti. Ma egli disse loro, versetto 12, questo è un avvertimento: infatti mentre a motivo del tempo dovreste essere maestri, avete bisogno che qualcuno vi insegni i primi principi degli oracoli di Dio. A proposito, gli oracoli di Dio sono le leggi dell'Antico Testamento. In altre parole, quello che sta dicendo è semplice: voi dovreste essere maestri del Vangelo, voi avete abbastanza informazioni per poter essere maestri del Vangelo, però invece di quello qualcuno deve insegnarvi di nuovo le leggi dell'Antico Testamento. Siete primitivi quando dovreste essere invece avanzati. Non avete risposto a ciò che avete ascoltato. Ora andate di nuovo al versetto 4, perché lì li avverte. È impossibile, dice, vedete quella parola? È impossibile per quelli che sono stati una volta illuminati, che hanno gustato il dono celeste, che sono stati resi partecipi dello Spirito Santo, che hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo a venire, se cadono è impossibile riportarli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto proprio il Figlio di Dio e lo espongono a pubblico vituperio. Ora ascoltatemi. Questo è un altro avvertimento. Non è per i cristiani e non è per i non cristiani flagranti e dichiarati. Questo è per chi sta sul filo del rasoio. Questo è per colui che dice: so che è vero, ma non ho mai preso l'impegno. E quello che sta dicendo è questo. Ascoltate, se siete stati illuminati, in altre parole, l'illuminazione è una comprensione mentale, un'intesa intellettuale. Se avete gustato il dono celeste, e chi è il dono celeste se non lo Spirito di Dio? E come avevano gustato lo Spirito di Dio? Perché il Vangelo predicato loro era stato confermato da segni, da prodigi e da doni dello Spirito. E quindi dice nel capitolo 2, versetti 3 e 4. Quindi avevano visto lo Spirito di Dio operare in mezzo a loro, lo avevano gustato, non l'avevano veramente mangiato ed assimilato, ma l'avevano gustato. Ed in un senso pieno, avevano bisogno di parteciparvici, ma erano una sorta di partecipanti parziali, ed assaggiatori parziali. Avevano persino gustato la parola di Dio, avevano gustato il potere del mondo a venire. Vedete, i miracoli fatti nella Chiesa primitiva e i miracoli fatti al tempo apostolico erano come un'anticipazione dei miracoli che saranno fatti nel regno, e di miracoli, naturalmente, che Cristo compirà al suo ritorno. Quindi dice loro: la vostra mente è stata illuminata, avete avuto un assaggio e siete stati partecipi di ciò che lo Spirito ha fatto. Sapete, molti ebrei lo erano stati, perché lo Spirito Santo era la potenza attraverso Cristo che sfamò 5.000, e tutti quelli che mangiavano il pesce ed il pane quel giorno, quando Gesù li sfamò, stavano ricevendo quello che lo Spirito aveva fatto, erano stati partecipi dei suoi miracoli, erano stati partecipi del suo insegnamento, erano stati partecipi della sua parola, ma non l'avevano mai fatta propria. E quindi dice: se avete avuto tutta questa rivelazione, avete assaggiato, avete udito, avete visto ed il potere è stato manifestato, e lì ci voltate le spalle e cadete, è impossibile salvarvi. Il punto è questo: se rifiutate quando avete piena rivelazione, siete senza speranza. Perché cos'altro può fare Dio, giusto? Tra l'altro, nessun termine nei versetti 4 o 5, né il termine illuminati, gustato il dono celeste, partecipi dello Spirito Santo, gustato la buona parola o le potenze del mondo a venire, nessuno di questi termini è mai usato in nessun luogo, di nessun momento nella Bibbia per indicare la salvezza. Non sono termini di salvezza. Sono termini che parlano dell'esposizione al Vangelo, dell'esposizione alla potenza di Dio e dell'essere esposti alla vita di Cristo, ed avevano visto abbastanza, avevano ascoltato abbastanza, e se con tutte quelle informazioni fossero caduti non avrebbero potuto mai essere stati salvati. Perché, ascoltate, miei amati, se non accettate Gesù Cristo quando avete piena luce, non lo accetterete mai. non lo accetterete mai. Quindi è un avvertimento severo di un giudizio certo a venire. E poi offre un'illustrazione nei versetti 7 ed 8. Dice: infatti la terra che beve la pioggia, che spesso vi cade sopra e produce erbe utili a quelli per i quali è coltivata, riceve la benedizione di Dio. Non è un'immagine bellissima? Sta dicendo la terra beve la pioggia che viene qui e lì e porta erbe che sono adatte per coloro che le ricevono. In altre parole, il raccolto prodotto è una benedizione da parte di Dio quando piove, quando cade la pioggia, quella è una benedizione di Dio. E sapete qual è l'immagine? L'immagine è di un cuore pronto che riceve la pioggia del Vangelo, che cade su quel cuore, che la riceve, lo porta a portare frutto alla salvezza. Ma il versetto 8 poi dice: però se produce spine e rovi, è riprovata ed è vicina alla maledizione e finirà per essere bruciata. La pioggia è la vera spirituale, è la verità spirituale. La pioggia è il Vangelo, la pioggia è l'illuminazione spirituale. Un pezzo di terra produce buone erbe, un altro produce spine, e le spine sono il frutto dello sforzo religioso. Vedete il punto? È un sistema di giustizia basato sulle opere. Non è che non producono nulla, producono la cosa sbagliata. Capite il punto? Sono molto occupati, molto produttivi, ma non producono erbe da mangiare, producono spine, e tutto ciò che si può fare con le spine è stargliene lontano. Sono inutili. Lo sforzo religioso basato su se stessi è maledetto. E quindi sta dicendo a questi ebrei, sta dicendo: ascoltatemi, potete rimanere nel vostro giudismo e potete continuare a produrre la vostra giustizia personale ed alla fine dei conti avrete solamente delle spine, oppure potete accogliere la pioggia di questa illuminazione, potete ascoltare il Vangelo, potete crederlo nel vostro cuore, lasciarlo che penetri nel terreno della vostra vita per produrre ciò che Dio vuole che produca. La scelta è vostra, la scelta è vostra. Questo è un altro avvertimento. Lasciate che vi porti al terzo avvertimento nel decimo capitolo. Il terzo avvertimento si trova nel decimo capitolo, al versetto 26. E questo è lo stesso concetto, ripetuto, torna a colpire di nuovo coloro che sono esitanti, le persone che continuano a venire ma che non prendono mai un impegno, le persone che ascoltano tutto ma che non fanno mai nulla riguardo, le persone che dicono che è tutto meraviglioso e ci credono e dicono che un giorno lo faranno, e quindi li colpisce di nuovo e dice: guardate, infatti se pecchiamo volontariamente, ed il peccato qui è il peccato del rifiuto, se lo rifiutate volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non avete ricevuto la salvezza, avete ricevuto la conoscenza della salvezza, sapete cos'è, la comprendete, e se la rifiutate volontariamente, allora non rimane più alcun sacrificio per i vostri peccati. Sta dicendo agli ebrei: potete uccidere tutti gli agnelli che volete, potete sacrificare tutti i capri che volete, potete uccidere tutti i tori che volete, potete sacrificare tutte le tortore che volete, ma non rimane più alcun sacrificio per i peccati se rifiutate Gesù Cristo. Non c'è nulla. Se conoscete la verità e voltate le spalle a Cristo, se non fate nulla su Cristo, non c'è altra cosa che possiate fare, non c'è alcun altro sacrificio. Vedete, questi ebrei non volevano venire a Cristo perché avevano paura di essere espulsi dalla sinagoga, sapete, essere cacciati dalla sinagoga, perdere tutti i loro amici, la loro famiglia, e quindi continuavano nel loro giudaismo e non venivano a Cristo, continuavano a fare i loro sacrifici. La cosa era, e lui sta dicendo, la cosa è ridicola. Se voltate le spalle a Gesù Cristo, se peccate volontariamente dopo aver conosciuto la verità, siete condannati, perché nulla può fare per voi ciò che solamente Cristo può fare. Cosa succederà? Versetto 27 lo dice: non rimane altro che una terribile attesa di giudizio e di ardente indignazione che divorerà i ribelli. In altre parole, Dio scenderà in giudizio. Allora potresti dire: beh, ma sai, io penso che Dio sarà probabilmente più indulgente con le persone che di fatto sapevano di più, che andavano di più, che andavano più spesso in chiesa, che avevano più informazioni. Volete sapere la verità? Sarà più severo con loro. Meno sapete, meglio sarà per voi nell'eternità. E se vi siete esposti, per grazia di Dio, alla pienezza della verità di Dio, siete e sarete i più responsabili di tutti. Ed il giudizio di fuoco ardente vi aspetta se rifiutate Gesù Cristo. E quello è esattamente quello che sta dicendo nei versetti 28 e 29. Chiunque ha trasgredito la legge di Mosè è morto senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni. Ascoltate, se avete disprezzato la legge mosaica, la legge che fu data sulla terra, la legge che venne dal monte Sinai, se avete disprezzato le tavole della pietra, siete stati uccisi. Perché? Quanto più severa punizione pensate che meriti colui che avrà calpestato invece il figlio di Dio? Se avete violato Mosè e siete morti, cosa pensate che succederà se violate il figlio di Dio? Capite il punto? Questo è il punto. Se avete ritenuto il sangue del suo patto una cosa impura, se avete oltraggiato lo spirito della grazia, vedete, disobbedire alla legge significava morire. Trattare quel patto con disprezzo significava morire. Violare quella legge significava morire. Oh, quanto più severo sarà il castigo per colui che volta le spalle al figlio di Dio e considera il sangue del suo patto una cosa impura ed oltraggio allo spirito della grazia, poiché sappiamo che egli ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. E poi il versetto 31: è terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Ragazzi, questo è un messaggio molto forte. È un avvertimento. Un avvertimento che afferma il fatto che se conoscete la verità e le voltate le spalle, a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione. È una cosa spaventosa cadere nelle mani del Dio vivente. Un problema molto serio. E così gli avverte. E gli avverte ancora: se conoscete la verità ma non la ricevete, non l'accettate, c'è una responsabilità più profonda e più grande, perché state calpestando il figlio di Dio sotto i vostri piedi. Potete immaginare? Potreste dire: oh, non lo farei mai, non ho ancora preso una decisione. No, 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 non è così che la vede la Bibbia. Potreste voi vederla così? Pensate che non avete ancora deciso? Però Dio la vede come calpestare il figlio di Dio sotto i piedi. C'è un quarto avvertimento in Ebrei, capitolo 12, versetto 25, che riassume sostanzialmente la stessa cosa, lo stesso pensiero, la stessa cosa. Dice: badate di non rifiutare colui che parla. A proposito, quello è Dio, l'oratore principale in questo capitolo. Fareste meglio a non rifiutare Dio. Ascoltate, infatti se loro non scamparono quelli che rifiutarono colui che parlava sulla terra, tantomeno scamperemo noi se ci allontaneremo da colui che parla dal cielo, la cui voce allora scosse la terra, ma ora ha promesso dicendo ancora una volta: io non scuoterò solamente la terra, ma anche il cielo. Sapete, quando Dio parlò dalla terra, durante la consegna della legge, Dio pronunciò la sua voce dal monte Sinai, giusto? Sulla terra, Dio parlò dalla terra e le montagne tremarono, vacillarono e si scossero. E dice: se loro non scamparono quando rifiutarono colui che parlò sulla terra, cosa vi fa pensare che la scamperete voi se rifiutate colui che parla dal cielo? Dite: chi è quello? Quello è Dio. Dio ha parlato dal cielo diverse volte e la voce venne dal cielo dicendo: questo è il mio figlio prediletto, ascoltate lui. Ricordate? Nell'Antico Testamento Dio parlò da una montagna terrena e disse: obbedite a questa legge. Nel Nuovo Testamento Dio parlò dal cielo e disse: ascoltate al figlio mio. E se loro non scamparono quando rifiutarono la voce di Dio sulla terra, cosa vi può pensare che voi scamperete se rifiutate Dio che ha parlato dal cielo? Poi riassume il tutto al versetto 29 dicendo: il nostro Dio è un fuoco consumante, egli è un fuoco consumante. In un giorno scuoterà non solamente una montagna, ma scuoterà i cieli stessi nel suo giudizio. Che avvertimento! L'ultimo avvertimento che voglio condividere con voi si trova nei capitoli 3 e 4. Capitoli 3 e 4. Voglio che pensiate con me, mentre analizzeremo questo passo piuttosto velocemente, perché è l'avvertimento più lungo del libro. Leggerò solamente alcuni versetti e farò dei commenti. Capitolo 3, versetto 7, qui di nuovo vediamo lo Spirito Santo che si ferma e dice alla persona seduta lì nella congregazione: ehi, tu che conosci la verità, tu che hai sentito tutto, tu che hai ricevuto tutto, tu che vuoi essere religioso, tu che sai che è la verità, per favore. Mentre la luce è ancora disponibile, prima che sia troppo tardi, prima che la grazia di Dio finisca, prima che la misericordia di Dio si esaurisca, per favore, di sì a Gesù Cristo. Guardate il versetto 7. Perciò, e poi c'è una parentesi che va giù fino alla fine del versetto 11, come dice lo Spirito Santo oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Vedete? Oggi, dice, sembra Paolo in Corinzi, seconda Corinzi 6:2, oggi è il giorno della salvezza, ora è il momento, oggi, dice, è ora, qui ed adesso. Mi viene sempre in mente D.L. Moody, la notte in cui predicò a Chicago e disse: voglio che andiate a casa e riflettiate su ciò che ho detto e torniate domani pronti a prendere una decisione per Cristo. E quella stessa notte scoppiò l'incendio di Chicago e una grande parte della sua congregazione morì. E disse: non ho mai più detto a nessuno domani, oggi. Se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore. Poi offre un'illustrazione, come nella provocazione o nella tentazione. A cosa si riferisce qui? Nel giorno della prova, nel deserto, sta dicendo: voglio darvi un'illustrazione. C'è stato un popolo che indurì il suo cuore. C'era un popolo che ebbe un giorno di prova, che ebbe un momento di tentazione, un momento nel deserto, ed invece di dirmi di sì, ed invece di rispondere, invece di ascoltare la mia voce, hanno indurito i loro cuori. Quando fu? Versetto 9. Quando i vostri padri mi testarono, mi misero alla prova e videro le mie opere per 40 anni. Ora, qui sappiamo dove accadde il tutto, giusto? Abbiamo il deserto nel versetto 8 e i 40 anni nel versetto 9. Questo è il periodo dei 40 anni di Israele nel deserto. Il versetto 10 dice: perciò mi dispiacqui di quella generazione, dissi, sempre si sviano nel loro cuore, non hanno conosciuto le mie vie, così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. La parola riposo lì significa Canaan. Quelle persone non andranno a Canaan. E quello fu proprio quello che accadde, non è vero? Cosa accadde a quella generazione nel deserto? Morirono tutti, vero? Dio giurò, non entreranno nel mio riposo. Ed ogni singolo membro di quella generazione morì nel deserto e non entrò nella terra promessa. E così dice, versetto 12, badate, fratelli, che non vi sia in nessuno di voi un cuore malvagio ed incredulo che si allontani dal Dio vivente. Voi dovreste guardarvi e dovreste guardare la vostra vita per assicurarvi di non fare la stessa cosa. Qui Dio è pronto a condurvi nel suo riposo, qui Dio è pronto a condurvi nel suo regno, qui Dio è pronto a portarvi alla salvezza, ma voi state indurendo i vostri cuori e quindi siete colpevoli dell'atto malvagio e dell'incredulità, allontanandovi dal Dio vivente. Oh, non lasciate che accada anche a voi, dice, come accadde a loro. Vedete, c'è stato un giorno in cui la pazienza di Dio è finita, egli è stato paziente per un certo tempo e poi ha detto basta, così, e morirono nel deserto e non entrarono mai nella terra che doveva essere il loro riposo. 400 anni di schiavitù, 40 anni di vagabondaggio, oh quanto desideravano Canaan, la terra del latte e del miele, però non ci arrivarono mai, morirono nel deserto a causa della loro incredulità. Non credettero a Dio, è semplice, vi mostrerò il perché tra un momento. Ma egli dice al versetto 13, esortatevi a vicenda ogni giorno, esortatevi ogni giorno, ed è per questo che sto praticando questo messaggio, esortare le persone ogni giorno e dite loro oggi, oggi, affinché nessuno di voi sia indurito dall'inganno del peccato, oggi è il giorno della salvezza, non aspettate un altro giorno, se rifiutate Cristo oggi, domani sarà più facile farlo e quindi domani sarà ancora più facile, dopodomani sarà ancora più facile e così via e vi indurirete. Perché il versetto 14 dice, siamo infatti diventati partecipi di Cristo se manteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo al principio. Questa è la prova che siamo stati veramente redenti. E così dice, come disse oggi, se udite la sua voce, tutto questo è citato dal Salmo 95, oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nella provocazione del deserto, nella prova. Infatti chi furono quelli che udirono e lo provocarono? Non furono forse tutti quelli che uscirono dall'Egitto con Mosè, con chi egli si addolorò per 40 anni, l'intera generazione? Non furono quelli che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto e dai quali giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo, se non a quelli che non avevano creduto? Versetto 19, vediamo dunque che non poterono entrare a causa di che cosa? A causa dell'incredulità, e l'incredulità è la ragione finale per cui non si viene a Cristo. Non credete, semplicemente non credete abbastanza, non credete che possa veramente trasformare la vostra vita, non credete che ne valga la pena, non credete di poter fare della vostra vita ciò che dovrebbe essere, volete aggrapparvi a ciò che avete, non volete affidarvi a Lui con fede, volete proteggere la vostra reputazione, volete proteggere la vostra occupazione, volete proteggere i vostri rapporti familiari. Non volete essere perseguitati? Non siete pronti a fare un passo di fede e a dare la vostra vita a Gesù? E così, a causa dell'incredulità, finirete con il morire nel deserto, i vostri cadaveri cadranno lì e non entrerete mai nel riposo di Dio. Questa è un'illustrazione vivida, no? Vivida! Potete immaginare quanto fosse vivido vedere i cadaveri di un paio di milioni di figli di Israele sparsi nel deserto? Molto vivida come cosa. Morirono lì a causa dell'incredulità, non entrarono mai nel suo riposo. Ora, tutto questo è un'immagine di ciò che l'autore di Ebrei vuole dire nel capitolo 4, e voglio che lo guardiamo insieme. Proverbi 29:1 dice: l'uomo che dopo essere stato spesso ripreso indurisce il collo sarà improvvisamente distrutto senza rimedio. Ora ascoltatemi. Dio offre riposo alle persone, è disponibile, e noi entriamo nel riposo di Dio per fede. Io credo che il riposo di cui si parla qui sia la salvezza. Ve lo mostrerò man mano che proseguiremo, perché è chiaramente così, credo che sia la salvezza. E abbiamo esaminato il sermone sul monte ed abbiamo visto che è una via molto stretta, non è vero? E non molte persone la trovano. È una via difficile ed è una via stretta. Ma quanto è meraviglioso rendersi conto che Dio la chiama anche un riposo, non è fantastico? E potremmo chiedere, beh, com'è che possono conciliare queste due cose? Una via stretta e difficile con il riposo? È così difficile ed è così stretta che non potete farle, quindi dovete affidarvi a Gesù. Riposate in Lui e Lui lo fa per voi. Vedete? Questo è il riposo. E così dice, voglio che entriate nel mio riposo. Non è un sistema di opere? Ci entrate in che modo? Credendo, così come ne siete esclusi non credendo. Non è ciò che non fate o non fa, non è ciò che fate o non fate, è ciò in cui credete o non credete. Ora voglio che comprendiate questo mentre guardiamo insieme al capitolo 4. Voglio che vediate prima di tutto la disponibilità del riposo. Voglio che ascoltiate l'invito che egli dà alle persone sedute proprio lì, al margine, sul filo del rasoio. Ascoltate, versetto 1. Temiamo dunque, dovreste temere, temiamo dunque, mentre rimane ancora una promessa, di entrare nel suo riposo. Oh, qualcuno di voi non vi giunga. Cioè, quello che sta dicendo è molto semplice. Non sarebbe terribile sapere che Dio ci aveva dato la promessa del riposo, ma noi non vi siamo arrivati? Potete immaginare se fosse stati uno di quei figli di Israele che vivevano nella schiavitù in Egitto, come sareste stati oppressi e spinti come schiavi da una cosa all'altra, cercando di fare mattoni senza paglia, e sareste stati battuti, abusati e maltrattati, e per anni ed anni la vostra famiglia avrebbe sopportato tutto quello per secoli e secoli e secoli, ed alla fine Dio manda un liberatore, un potente liberatore di nome Mosè, e Mosè aveva una vita disponibile, la diede a Dio e Dio lo usò per guidare quel popolo fuori dall'Egitto. E potete immaginare come il Mar Rosso si sia aperto e loro abbiano attraversato e siano voltati indietro ed abbiano visto l'esercito del faraone affogare ed andarono avanti gioendo, pronti ad incontrare quello che Dio aveva posto davanti a loro, la terra di Canaan, terra che scorreva di latte e miele, uscendo da una schiavitù incredibile, di un'oppressione terribile, eppure non la videro mai. Capite il punto? Crollarono, morti con i cadaveri sprecati nel deserto. E quindi dice, è meglio che temiate. E dice, fareste meglio a temere che Dio abbia messo davanti a voi lo stesso tipo di promessa, lo stesso tipo di Canaan, lo stesso tipo di terra, di latte e miele, ma voi non ci arriverete mai, anche se in un certo senso siete stati scappati. Siete scappati dalla schiavitù, è come quello che dice Pietro, siete sfuggiti alle corruzioni del mondo e siete stati portati fuori dalla corruzione del mondo, ma non siete mai entrati nel regno di Dio, capite? Avete ottenuto una riforma, non una rigenerazione. Ci sono molte persone che vogliono Gesù come salvatore, vogliono un liberatore che li tiri fuori dalla schiavitù, non vogliono però un signore di cui si devono fidare per essere condotti in Canaan, no? Sapete cosa succede alle persone che vogliono solamente il Salvatore, muoiono nel deserto? Non lo conoscono mai. Egli è il Salvatore e il Signore. E così dice, c'è un riposo. C'è un riposo che rimane per noi, al versetto 1. Sapete, quello era solamente un simbolo? Canaan era solamente un simbolo? Era solamente un simbolo? C'è ancora il riposo? Non è troppo tardi, gli sta dicendo? Non è troppo tardi? Dio ha un altro riposo. Non un riposo di Canaan, ma un riposo spirituale, che è la salvezza, ed è ancora disponibile, ed è ancora lì. E oh, che tragedia sarebbe se mancaste a quel riposo, come i vostri antenati mancarono a Canaan. Il riposo di cui sta parlando è la salvezza. Quindi la disponibilità del riposo. Gente, Dio ha esteso il suo amore verso di voi, Dio ha aperto le sue braccia ed ha detto che c'è un riposo per voi, è riposo. Riposo dalle vostre attività di autogiustificazione, riposo dalle vostre paure, riposo dalle vostre ansie, riposo dalle vostre frustrazioni, dalla colpa del peccato, riposo. Ed è disponibile. E Gesù disse, vieni a me, io non lo caccerò fuori. Non lo caccerò fuori. È disponibile per chiunque venga, chiunque vuole, venga, è un riposo. Però sapete, potete conoscerlo, potete crederci, potete sedervi qui ad ascoltarlo e comunque mancarlo. Il vostro cadavere morirà nel deserto dell'incredulità e non entrerà mai nella terra promessa. Questa è la condizione di molte persone. Vogliono un salvatore che li liberi dalla schiavitù, vogliono un salvatore che li liberi dal giogo della schiavitù, un salvatore che li liberi dalla schiavitù, ma non vogliono un signore di cui si devono fidare con la loro vita. Guardate la base del riposo, nei versetti 2 e 5. Potremmo chiederci com'è che si ottiene questo riposo? È molto semplice, poiché a noi è stata annunciata la buona notizia, come anche a loro, la buona notizia, la parola del Vangelo, gli fu predicata, però la parola non giovò a loro perché non era accompagnata da cosa? Dalla fede. Sapete, non importa quello che Dio dice se non ci crediamo. Sapete cos'è che disse Dio a quelle persone? Disse, vi porterò in quella terra, Vi porterò in quella terra, vi porterò in quella terra e la darò ai vostri piedi, vi darò quella terra da cima a fondo, da Dan a Beersheba, vi darò quella terra dall'Eufrate al Mediterraneo, quella sarà la vostra terra, ve la do, io ve la darò, è il mio dono offerto per voi, è la vostra terra. E la mise davanti. E sapete, Numeri capitolo 14, arrivarono al confine della terra e Giosuè disse, andiamo a vedere com'è. Così scelse 12 uomini e disse loro, entrate e scoprite un po' com'è questa terra. 12 uomini entrarono, 10 tornarono indietro e dissero, Giosuè, non abbiamo mai visto persone così grandi in vita nostra. Sono giganti nella terra e noi siamo come delle cavallette. Ci schiacceranno, Giosuè? Non ce la faremo mai? In realtà lo dissero a Mosè, mi sono confuso. E Giosuè e Caleb, però, vennero e dissero, va bene, possiamo farcela. Possiamo gestire la cosa. Con Dio dalla nostra parte non c'è alcun problema. E naturalmente a chi credettero le persone? Credettero alle 10 spie, vero? Credettero alle 10 piuttosto che alle 2. Sapete cosa accade? Visto che non credettero a Dio, morirono nel deserto. Dio diede loro tutte le informazioni, Dio disse loro tutto quello che c'era da sapere, gli disse dov'era il riposo, ma visto che non credettero, furono condannati a vagare per 40 anni e poi morirono. Sapete l'unica ragione per cui vagarono fu per farli morire tutti. I loro cadaveri caddero nel deserto perché non credettero. Erano pronti ad essere salvati dall'Egitto, volevano un salvatore, ma non erano pronti ad obbedire con fede ed avere anche un Signore. E cos'è che stava dicendo? Sta dicendo questo, guardate, sta dicendo la disponibilità del riposo è offerta, la base del riposo, dovete ascoltare il Vangelo e mescolarlo con cosa? Con la fede, dovete crederci, ogni predicatore del mondo potrebbe predicare fino a morire, Gesù stesso potrebbe essere qui a predicarvi il Vangelo, potreste leggerlo, potreste ascoltarlo fino a morire, ma se non credete mai con il vostro cuore e non mettete la vostra vita nelle mani di Dio, morirete senza di Dio. Non so quanto tempo avete, francamente. La vita è come un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Dice Giacomo, non so quanto tempo avete, non so quanti giorni vivrete, non so quanto tempo la luce sarà disponibile, non so quanto tempo passerà prima che abbiate indurito il vostro cuore, così tante volte che Dio indurirà il vostro cuore e sarà la fine e sarete apostati. Non lo so. Ma egli dice, se non è mescolato con la fede, non importa. Versetto 3, poiché noi che abbiamo creduto vi entriamo nel riposo. Sono solo coloro che credono che vi entrano. Prossimo versetto dice, come ho promesso nella mia ira, non entreranno mai, e questa è la traduzione più accurata, non entreranno mai nel mio riposo. Seppur le opere furono finite fin dalla fondazione del mondo. Sapete, Dio fin dall'inizio del mondo stava creando il riposo. È vero, proprio così. Stava creando il paradiso. È così, versetto 4. Gli ha parlato in un certo luogo, nel settimo giorno, quando Dio aveva creato tutto ciò che aveva creato, si riposò e disse, ora sarà così, ho creato un paradiso per l'uomo. E lì si riposò da tutte le sue opere e disse, ecco il riposo che offro all'uomo. Però l'uomo scelse di credere al diavolo, invece che Dio, e quindi perse quel riposo. Però al versetto 6 dice che alcuni vi entreranno, poiché rimane ancora il fatto che alcuni devono entrarvi, ma coloro ai quali fu prima annunziato non vi entreranno a causa dell'incredulità. Quello che sta dicendo? Questo versetto è semplice. Oh, dice questo. Dio avrà sempre un residuo. Non è vero? Dio avrà sempre alcuni che entreranno. Ce ne saranno sempre pochi. E poi arriva ancora l'appello al versetto 7. Dice, ascoltate bene. Di nuovo egli fissa un certo giorno. Avete sentito? Egli ha fissato un certo giorno, dicendo per mezzo di Davide, di nuovo al Salmo 95, oggi, dopo tanto tempo, come è detto oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Vedete? E di nuovo lo stesso messaggio. E quindi afferma. È disponibile? E quindi qual è la base di questo riposo? La base è il fatto che bisogna mescolarlo con la fede, dobbiamo credere, se non ci crediamo, Dio promette che non entreremo mai nel suo riposo, anche se lui lo ha creato affinché fosse per un riposo, anche se ti ha creato affinché tu potessi entrare nella sua salvezza, anche se molti lo rifiutano. Versetto 6 dice che alcuni crederanno. E quindi ritorna di nuovo alla stessa premessa. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Infatti, se Giosuè avesse dato loro riposo, non avrebbe poi parlato di un altro giorno? Oh, che grande affermazione questa. Se Israele avesse conosciuto il riposo ai tempi, Giosuè non avrebbe dovuto parlare di un riposo futuro? Sapete, non conobbero mai quel riposo, non lo conobbero mai. Anche i pochi che entrarono alla terra non lo conobbero mai, perché quando vi entrarono disobbedirono a Dio e non uccisero mai i nemici della terra, giusto? Quindi non conobbero mai il riposo. Alcuni morirono nel deserto e non entrarono mai in quel riposo. E coloro che entrarono alla terra non conobbero mai il riposo perché non eliminarono mai tutti i nemici, non affrontarono mai il problema nel modo in cui Dio aveva detto loro di fare. La generazione intera. Così Dio prese quell'idea della salvezza per Israele e la rimandò. E come dice Romani 11, un giorno Israele sarà salvato, c'è ancora un riposo. Dio sta ancora offrendo quel riposo, non è quello fisico come Canaan, è un riposo spirituale. L'autore degli Ebrei sta dicendo proprio ora, proprio oggi, in questo momento potete entrare nel riposo di Dio mediante la fede nel vostro cuore. E diamo il versetto 9, cosa dice? Rimane dunque un riposo per il popolo di Dio. In altre parole, quella non era la fine. Dio non ha semplicemente detto, ah, vi maledico, razza umana, è finita, tutto lì, basta. Niente più salvezza, niente più riposo, mi arrendo, ho fatto tutto quello che potevo, mi avete voltato le spalle, questa è la fine. No, non disse quello. Disse bene, se non accetterete il mio riposo qui a Canaan, quello che vi offro in un senso fisico, come simbolo della salvezza che vi offro spiritualmente, terrò aperte le mie braccia di grazia, perché so che un giorno lo farete. Non è meraviglioso? E così, in un senso generale, la grazia di Dio è sempre stata estesa ad Israele, dai gentili, al mondo intero. Le braccia di Dio sono ancora aperte e rimane, versetto 9, un riposo per il popolo di Dio. E io penso che il popolo di Dio sia un termine tecnico per Israele. Sta di fatto dicendo che c'è ancora un'opportunità per i giudei. E possiamo dirlo anche oggi, non è vero? Sapete, anche se Israele non è mai entrato nella terra di Canaan, come Dio aveva inteso, anche se non hanno mai ricevuto la terra come Dio aveva inteso, anche se crocifissero il loro Messia, Dio disse loro tramite la predicazione di Pietro nel giorno di Pentecoste, disse, e voi avete ucciso il Messia, eppure siete comunque i figli del patto. Non potete infrangere la promessa di Dio, c'è ancora un riposo rimasto promesso per Israele. Non è meraviglioso che oggi possiamo ancora andare al popolo ebreo e chiamarli a Gesù Cristo, sapendo che c'è ancora un riposo per loro? Non è meraviglioso che quando abbiamo fallito Dio nel giardino non ci abbia voltato le spalle, quando abbiamo fallito Dio a Canaan non ci ha voltato le spalle, quando il mondo intero si è riunito, giudei e gentili insieme per crocifiggere il suo figlio, non ci ha voltato le spalle, quando la chiesa è stata apostata non ci ha voltato le spalle, tiene ancora aperte le sue braccia con amore, c'è un riposo per il popolo di Dio. E poi il versetto 10 afferma, colui che è entrato nel suo riposo si è riposato dalle sue opere, come Dio dalle sue. Che grande affermazione. Entriamo per fede, non mediante le opere. Entriamo mediante la fede, non mediante le opere. E viviamo mediante la fede, non mediante le opere. Non è un sistema di opere, è un riposo nell'opera di Cristo. Lui lo compie in noi. Non lo facciamo con la nostra carne. Pertanto il versetto 11 dice, affrettiamoci dunque ad entrare in quel riposo. Qui c'è una dicotomia. Appena detto che è un riposo e che non ci entriamo con le opere, poi dice, affrettiamoci ad entrare. Cosa significa? Di che tipo di affanno sta parlando? È la parola lavoro, è la parola spudazzo, che significa affrettarsi, affrettarsi. Ascoltate, sta dicendo, questo è un riposo che Dio vuole che entriate, affrettatevi ad entrarci, affinché nessuno cada nello stesso esempio di incredulità, secondo l'esempio di Israele, non cadete. Bene, io ho cercato di mostrarvi la disponibilità del riposo, la base del riposo, e il versetto 11 ci dà l'urgenza del riposo. Affrettatevi, affrettatevi ad entrare. Potresti chiedere perché? Per via dei versetti 12 e 13. E concluderemo con questi. Dovete affrettarvi perché? Perché la parola di Dio è vivente ed efficace ed è più affilata di qualsiasi spada a due tagli, penetrante fino alla divisione dell'anima e dello spirito, dalle giunture e dalle midolla, ed è in grado di giudicare pensieri e le intenzioni del cuore, e non vi è alcuna creatura nascosta dinanzi a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Fermiamoci lì. Ora ascoltate qui. Sta dicendo? Affrettatevi, spudazzo. Fate presto. Sbrigatevi ad entrare in quel riposo. Ed il riposo è la salvezza, gente. Sta dicendo forza, forza. Come sfuggirete mai se trascurate una così grande salvezza? Cosa farete se peccherete volontariamente dopo aver conosciuto la verità? Vi sarà impossibile essere rinnovati al ravvedimento una volta che avrete crocifisso il figlio di Dio e l'avete esposto a disonore? Se quelli che rifiutano la voce di Dio sul monte terreno non scamparono, come pensate voi di sfuggire se non ascoltate la voce di Dio che ha parlato dal cielo? Tutti questi avvertimenti si riassumono e dice nel versetto 11, affrettiamoci ad entrare nel riposo di Dio, non rimandate, non trascurate, non procrastinate, non dite domani. Non dite quando capirò, lo farò. Fatelo adesso! Mettete tutto l'impegno necessario. Perché? Dite perché? Perché la parola di Dio è una spada. Ecco perché. Ora, a volte sentite persone usare questo versetto per parlare di quanto sia confortante, amabile e meravigliosa sia la Bibbia, ma non è di questo che sta parlando. La parola di Dio è una spada di vendetta. La parola di Dio è una spada d'ira. Ed il fatto che sia a doppio taglio significa che non si può scampare. Qualunque sia la direzione in cui vogliamo andare, ci raggiungerà. Vedete, vi trapasserà e dividerà il vostro essere interiore, rivelando le vostre motivazioni, e vi lacererà a pezzi. Sta dicendo proprio quello. È tutta un'immagine di una spada che viene affondata in un individuo che lacera le giunture ed il midollo, discerne i pensieri, discerne le intenzioni. Ascoltate, la parola di Dio penetrerà nel cuore di un individuo, ed anche se sono stati religiosi, anche se sono andati in chiesa, anche se hanno creduto con la loro mente, la parola di Dio diagnosticherà la vera condizione del loro cuore, mostrerà se la professione è reale o una finzione, e smaschererà tutti davanti a Dio. Vedete, qui la parola è presentata come una spada brandita nel giudizio. È viva, è potente ed è affilata. Divide, discerne e nulla le sfugge. Non sfuggirete mai a questo. Questo è quello che il versetto 13 dice. Non c'è alcuna creatura che sia nascosta davanti a Lui. Ma tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di colui al quale dobbiamo render conto. Non sfuggirete mai, perché Lui lo saprà. Lo saprà. Ascoltate, quella frasetta lì è potente. Tutte le cose sono nude e scoperte, aperte agli occhi di colui al quale dobbiamo render conto. Nell'antichità, quando un criminale veniva condotto al giudizio, un pugnale con la punta rivolta verso l'alto veniva fissato sotto il loro mento, proprio così, legato intorno al suo collo, in modo che il viso fosse spinto verso l'alto dal pugnale, non potesse abbassarsi. Perché lo facevano? Perché era comune per un criminale, davanti ad un giudice, era comune abbassare la testa per vergogna, quindi per nascondere il proprio volto. Quello che l'autore agli Ebrei qui sta dicendo è che in quel giorno il vostro viso sarà sostenuto per guardare in faccia il giudizio di Dio. Non potrete nascondere nulla. E la parola smaschererà la verità, se conoscete Dio oppure no. Allora, questo non è un messaggio facile da predicare, e non sto cercando di distruggere la speranza di nessuno qui. Voglio solamente che conosciate Gesù Cristo. Voglio che entriate nel riposo di Dio. Sapete, so cosa accadrà. La Bibbia me l'ha detto, ci saranno molti cadaveri nel deserto e saranno persone molto religiose. E potrebbero anche aver creduto che Gesù sia morto e risorto, e potrebbero aver voluto qualcuno che li liberasse dalla schiavitù della loro vita, ma non hanno mai accettato il Signore, nel quale hanno posto la loro fede, così sono morti nel deserto. Persone religiose pensano che andrà tutto bene, ma non sarà così, non sarà bene alla fine, sarà terribile alla fine. Quando cadrà la spada del giudizio di Dio, oggi è il giorno per entrare nel suo riposo, ascoltatemi. L'esploratore Edward Peary stava esplorando il Polo Nord e portò la sua squadra all'estremità di quel deserto bianco e cercarono di camminare il più al nord possibile. I giorni erano lunghi, essendo così a nord, così durante quella notte tracciarono le stelle e determinarono la loro posizione esatta. Poi camminarono per ore ed ore ed ore ed ore, fino a quando finalmente diventò di nuovo tutto buio. Camminarono attraverso la tundra bianca per ore, e quando le stelle tornarono visibili, le esaminarono, ricontrollarono per vedere quanto fossero lontani, e scioccati scoprirono di essere più a sud di quando avevano iniziato. La verità era che stavano camminando verso il nord su una lastra di ghiaccio che si stava muovendo verso il sud. Ed oserei dire che ci sono molte persone qui che stanno camminando vigorosamente sulla lastra di ghiaccio delle loro opere, che però li porterà più a sud di quando hanno iniziato. Ascoltatemi, se state cercando di arrivarci da soli, o se pensate che il solo sapere le verità sia abbastanza, vi sbagliate. Fino a quando non vi getterete su Gesù Cristo, vivrete in un pericolo imminente del giudizio di Dio. Preghiamo. Padre, ti ringraziamo per la chiarezza con la quale ci parli nella tua parola. Oh, come penetra, Padre. Prego così tanto in questo momento con tutto il mio cuore. Prego per coloro che potrebbero essere in questa situazione, Signore, non so quanti siano. E non so nemmeno chi siano. In un certo senso, alcune volte mi ascoltano predicare o ascoltano la registrazione, ma Dio, se c'è qualcuno che sa che è vero, ma che non ha ancora aperto il cuore a Gesù Cristo, possa questo essere il momento in cui lo farà. Mentre i vostri capi sono chinati e i vostri occhi chiusi, lasciate che vi chieda qualcosa per concludere. Volete aprire il vostro cuore al Signore questa sera? E direste, Signore, voglio sapere se sono veramente cristiano? Esaminatevi. Non dovreste avere paura di farlo se lo conoscete veramente. E se avete dei dubbi sul fatto di aver realmente fatto quel passo verso Cristo, probabilmente non l'avete fatto. E forse dovete dire, Signore Gesù, sono rimasto a metà strada abbastanza lungo, ho conosciuto la verità abbastanza lungo, ed ora voglio prendere Gesù Cristo e voglio incoronarlo re della mia vita. Voglio arrendermi a Lui, voglio accettare la sua salvezza, voglio camminare sotto la sua signoria. E forse dovete solamente dire, Cristo, vieni nella mia vita. Credo e ti ricevo come Signore. Ovviamente non so cosa sia accaduto nel vostro cuore, solamente il Signore lo sa, però spero che non andiate via stasera dicendo domani, e dicendo bene, lo farò domani. Potrebbe non esserci un domani per voi, potrebbe non accadere. Ed il domani potrebbe essere peggio di oggi, perché avendo detto no un'altra volta sarà più facile la prossima volta. Se sapete di aver bisogno di Gesù Cristo e sapete che è la verità, con una semplice fede infantile dite, Signore, credo, ricevo Gesù Cristo, purifica il mio peccato e regna come Signore. Padre, ti ringraziamo stasera per la tua parola, ti ringraziamo così tanto per la sua verità straordinaria. Signore, come tocca la nostra vita, è così evidente che è il tuo libro, che questo è tuo, perché nessuno potrebbe mai conoscere tutte queste cose che accadono nei nostri cuori se non tu. Grazie per averci parlato, benedici ogni persona qui presente e fa sì che nessuno possa appoggiare la testa sul cuscino per dormire stasera senza aver ricevuto Gesù Cristo ed essere nato di nuovo nel tuo regno. Preghiamo nel suo nome meraviglioso. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.